Bene, ci siamo riusciti a far partire anche il registratore. Cari amici, siamo arrivati al terzo incontro sulla seconda lettera ai Corinti di Paolo e la volta scorsa ci eravamo soffermati un momentino su questo mistero delle lettere di Paolo ai Corinti, in quanto noi ne abbiamo soltanto due, ma sicuramente le lettere di Paolo sono state di più, sono state almeno quattro. Abbiamo la prima lettera vera ai Corinti, che ci dice che c'era stata un'altra lettera precedente. Vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi con gli impudichi, ma noi non sappiamo quale lettera sia, no? Anche se qualcuno dice che probabilmente la prima lettera è stata inglobata nella prima lettera ai Corinti vera canonica che abbiamo noi, nei capitoli 6, nei capitoli 11, nei capitoli 2, nel capitolo 11 versetti 2-34, oltre che nel capitolo 15. Quindi qualcuno dice, ma può darsi che questa lettera sia stata fusa e sia arrivata poi in un'unica edizione, quella che abbiamo noi. Poi abbiamo appunto la prima lettera ai Corinti canonica, scritta tra il 53 e il 57. Abbiamo una terza lettera, che è quella che viene citata nella seconda Corinti, la lettera dalle molte lacrime, quando Paolo, che scrive la seconda lettera canonica ai Corinti proprio col cuore spezzato, con grande entusiasmo, con grande emozione, con grande partecipazione, pensando proprio a questo, cioè pensando a questa offesa gravissima che aveva ricevuto da parte di qualcuno della comunità di Corinto e che lo aveva indotto a non tornare a Corinto per non creare ulteriori divisioni ed ulteriori tensioni. Scrive allora una lettera dalle molte lacrime, in cui piange il fatto che i suoi figli amatissimi si siano, almeno in parte, ma deve essere stata una parte piuttosto corposa, ribellati verso il loro padre, verso il loro fondatore, e avessero offeso addirittura Paolo in una maniera molto molto pesante. Anche qui non sappiamo chi sono questi offensori, cioè i predicatori itineranti, i capelewontes, cioè mercanteggianti con imbrogli la parola di Dio a fine di lucro, i carismatici miracolistici che basavano la loro predicazione su estasi e su prodigi, i fondamentalisti nella lettura dell'Antico Testamento, i superapostoli che contestavano l'apostolicità di Paolo, i giudeo-cristiani che si opponevano invece all'apertura di Paolo ai pagani. Ecco, il discorso è rimasto molto aperto. Dopo questa lettera dalle molte lacrime è scritta la seconda lettera canonica, che viene collocata tra gli dagli esegeti qualche anno dopo la prima, quindi attorno al 55 o al 57-58 a seconda delle datazioni. Sappiamo anche di avere un'altra lettera perduta, no? Che è la cosiddetta lettera ai Laodicesi, ricordata da Paolo quando scrive ai Colossesi dicendo: questa lettera sarà stata letta da voi, quando sarà stata letta fate che venga letta anche dalla chiesa dei Laodicesi e anche voi leggete quella che ho inviato ai Laodicesi. E noi abbiamo mai sentito a messa dire dalla lettera di Paolo ai Laodicesi, quindi indubbiamente è stata perduta, anche se per esempio l'eretico Marcione dice ma probabilmente la lettera agli Efesini, no? Perché Laodicea ed Efeso sono molto vicine, eh? Comunque anche qui noi sappiamo che c'era uno scambio di lettere tra le varie comunità con grande, la comunità non teneva solo per sé uno scritto, perché adesso insomma, io che scrivo tutto il giorno, scrivere un articolo ci metti magari un'ora e mezza, due, cioè, ma pensate una volta, quando dovevi dettarlo a uno scriba che lì su una pergamena con un po' di inchiostro si metteva a scrivere riga per riga e ci mettevi giorni a scrivere una lettera, eh? E quindi era una cosa preziosissima che andava poi condivisa con altri fratelli. Concludendo, le lettere perse di Paolo sono tre, due di esse potrebbero essere confluite in altri testi dell'Apostolo, almeno in parte, l'unica che sembra veramente perduta è quella citata nella prima lettera ai Corinti, la lettera precedente di cui finora nessuno ha trovato la minima traccia. La volta scorsa ci eravamo fermati sui versetti dal 5 al 13 del secondo capitolo e avevamo visto che Paolo ha ricevuto da Tito la notizia che la comunità di Corinto si è riconciliata con lui perché hanno messo a tacere l'offensore, perché lo hanno emarginato, perché hanno riconosciuto l'autorità paolina. E allora Paolo dice una cosa che secondo me è molto importante, anche poco sottolineata attualmente, che è quella, la necessità di perdonare sempre, di dimostrarsi magnanimi verso il colpevole. Dice, è già sufficiente la riprovazione, il biasimo, lo sconcerto che questo offensore ha avuto, no? Ora si impone l'esigenza del perdono, del conforto. Anzi, state vicino al colpevole perché non soccomba sotto un dolore troppo forte. Guardate che qui è un tema molto grande. Noi stiamo diventando, secondo me, un po' schizofrenici. Sto parlando all'interno della Chiesa. Da una parte si predica misericordia, è la Chiesa della misericordia, l'anno prossimo ci sarà il giubileo della misericordia, dall'altra parte siamo molto giustizialisti. Io penso spesso, per esempio, anche verso peccati gravissimi, la pedofilia, l'appropriamento di beni della Chiesa, altri scandali che abbiamo visto maturarsi nella Chiesa o fuori della Chiesa, pensate ai femminicidi, da una parte l'accusa del peccato, la denuncia del peccato, la riprovazione piena del peccato, ma dall'altra parte la misericordia verso il colpevole. Io qualche volta mi chiedo, ma ci sarà la capacità nella Chiesa di stare dietro a queste persone, che poi magari sono pentite, o magari anche se non sono pentite, nel tentativo di recuperarle, nel tentativo di ricordare loro che Dio perdona sempre, che Dio dà a tutti una seconda occasione, che nessuno è bollato per sempre, che bisogna sapere riprendere e convertirsi, che siamo tutti peccatori, lo dice spesso il Papa quando dice anch'io sono un peccatore, ecco, che siamo tutti peccatori bisognosi di misericordia, e se abbiamo avuto la grazia di non cadere è una grazia di Dio. Quante volte il Buon Ciotti dice, parlando per esempio dei criminali, no? Che cosa che lui, Don Ciotti, si interroga e dice, se io avessi avuto una formazione, un'educazione come hanno avuto o non hanno avuto queste persone che poi diventano criminali, magari sarei diventato peggio di loro. Cioè nessuno di noi può ergersi a giudice, ecco, il giudizio è qualcosa che tocca soltanto a Dio, l'abbiamo visto nella parabola. Lo vedremo fra qualche giorno nella parabola della vite e dei tralci, no? Quando Gesù dice di essere la vite, ma poi ricorda che solo il padre è il vignaiolo che pota i rami secchi, cioè non siamo noi autorizzati a potare questo o quel ramo, è solo Dio Padre che pota i rami secchi. E questo è un invito anche a non giudicare, che non vuol dire essere scemi, parliamo sempre della condanna del peccato, ma assolutamente dell'assoluzione della possibilità di perdono del peccatore, sempre, 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 qualunque cosa abbia fatto, sia un Hitler, sia uno Stalin, sia più pazzo della terra, ecco, noi dobbiamo sempre proclamare davvero, come fa Paolo, la misericordia di Dio. Siamo quindi arrivati ai versetti 14-17, che sono dei versetti che ci porteranno ad alcune considerazioni molto interessanti. Allora, leggo prima il testo. Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro lo smen, cioè il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo, qui si chiama eudia, cambia parola, ma osmen ed eudia sono due parole analoghe, parallele, che indicano sempre il profumo, eudia in senso positivo, il profumo buono, il profumo meraviglioso, il profumo soave, il profumo a Dio gradito, sono frasi che trovate molto nell'Antico Testamento. Siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono. Per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. Qui c'è un chiasma, cioè state attenti, quei giochini che vengono fatti anche a scopo mnemonico, ma se vedete, se chiamiamo A tra quelli che si salvano, B tra quelli che periscono, avremo come B1 per gli uni in odore di morte per la morte e come A1 per gli altri odore di vita per la vita. Quindi quelli che si salvano A, quelli che periscono B, in odore di morte B1, per la salvezza e per la vita A1. Quindi c'è un piccolo chiasma. E chi mai è all'altezza di questi compiti? Come fare a essere profumo di Cristo? Mamma mia! Noi non siamo infatti come quei molti che mercanteggiano la parola di Dio, ma con sincerità e come mossi da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo di Cristo. Allora, attenzione, Paolo fa un ringraziamento, una preghiera di ringraziamento. Ricordiamoci l'importanza della preghiera della lode, l'importanza della preghiera del ringraziamento, Leggevo ieri la vita di un iconografo che io frequento a Rido di Camaiore, Claudio Zenni, il quale racconta la sua vita di ateo convinto, terribile, grande artista, esposto negli Stati Uniti, esposto da tutte le parti, no? Quando faceva il pittore e basta, e dice che era un ateo tremendo, convinto, A un certo momento viene provato dal dolore e gli muore la moglie, il figlio ha una malattia gravissima e lui incontra una signora, una madre di famiglia del movimento neocatecumenale, la quale gli dice: ma tu sei distrutto, tu sei triste perché non lodi Dio. Non lodi Dio. Se tu passassi parte della tua giornata a fare la lode di Dio, la vita si cambia. Lui resta sconvolto da questa donna del popolo, senza nessuna cultura, ma che viveva proprio un rapporto con Cristo di lode, di ringraziamento, no? E comincia con fatica la sua conversione. Si converte, smette di fare altri tipi di pittura e comincia a fare queste bellissime icone, fare icone incredibili, tutte su pezzi di legno riusati, cioè in genere usa le ante, le porte tagliate, no? Tutto scritto su pezzi vecchi per indicare proprio come anche il vecchio di noi, il marcio di noi, il corrotto di noi possa diventare bellezza di Cristo, icona di Cristo. L'importanza quindi della lode. Quest'uomo scopre Dio perché, anche se obtorto collo e a denti stretti, comincia a dire: Signore, ti lodo, Signore, ti ringrazio. Come fa Paolo qui, questo Paolo amareggiato, che ha pianto, che parla di una lettera dalle molte lacrime, che è stato offeso, eccetera, che dice: rendiamo grazie a Dio. E rendiamo grazie a Dio per che cosa? Per il suo ministero apostolico, no? Che egli evidenzia, tratteggia con quattro metafore. La prima metafora è quella, vedete, siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo. Quindi la prima metafora è quella del corteo trionfale, quelle pompa triunfalis, no, che venivano celebrate, e soprattutto in Roma, dopo una vittoria militare di un suo condottiero, stasera con l'Atalanta, stasera con il Milan, allora, dopo una vittoria militare dell'imperatore o di un suo condottiero, cioè dietro il carro del vincitore procedevano a cavallo i suoi ufficiali. E Paolo dice questo: nella vittoria di Cristo risorto da morte, di cui ci ha appena parlato la volta scorsa, è Dio che trionfa, manifestando così tutta la sua onnipotenza salvifica. E a tale trionfo siamo associati tutti noi. Molto bello questo, pensare questa cosa qui. Era una cosa che non ricordavo più da tempo. Quando ero piccolo si parlava molto di chiesa trionfante, vi ricordate? No? Chi di voi ha una certa età, la chiesa militante e poi la chiesa trionfante, per indicare essenzialmente il regno dei cieli, eccetera. Però dobbiamo ricordare questa dimensione. Cioè anche nel momento del dolore, della sofferenza, del patimento, no? Noi siamo chiamati a trionfare con Cristo, perché Cristo è il condottiero che ha vinto la morte, che ha vinto il peccato, e vuole che con Lui, in grande corteo, noi festeggiamo, no? La vittoria sulla morte e sul peccato, quindi sulle nostre paure, sulle nostre angosce, sui nostri limiti, su quello che ci tarpa ogni giorno, ecco, nel cammino della nostra vita. Noi siamo la Chiesa trionfante, noi siamo la Chiesa, ricordiamo, che ha già vinto nel Cristo risorto, e questo è il senso della Pasqua. La Pasqua non è soltanto il passaggio di Cristo dalla morte alla vita, ma il passaggio di tutti noi nel trionfo di Cristo, il passaggio di tutti noi alla vita del Regno, alla beatitudine. Siamo anche noi in questo corteo meraviglioso di vittoria che viene celebrata nel nostro capo e Signore, che è Gesù Cristo risorto, ma siamo associati anche noi Suoi servi, siamo i Suoi ufficiali o i soldati semplici, ma siamo sempre tutti noi trionfanti con Lui. Ne abbiamo bisogno, perché qui è il fondamento della speranza, perché qui è il fondamento dell'ottimismo. È quello che ci consola, vi ricordate i primi 8 versetti, ci fa fare i respiri lunghi, ci fa tirare il fiato, ci fa tirare il fiato. Il verbo consolare ha questo significato. La seconda metafora è quella del profumo, cioè il ministero apostolico è descritto come uno strumento di diffusione del profumo della conoscenza di Cristo. È un'immagine probabilmente legata alla prima, cioè legata alle pompe triunfalis, triunfales plurale, perché nei cortei trionfali si bruciavano dei profumi in grandi braceri issati su aste, quindi c'erano quelli che portavano questi bastoni in cima delle quali c'erano delle specie di grandi coppe che erano piene di profumi che dovevano inondare l'aria per celebrare ancora di più la bellezza di questo trionfo. Ma d'altra parte abbiamo anche delle reminiscenze bibliche in questo discorso. Per esempio, sentiamo l'eco delle parole del Siracide che in 39,14 dice: come cinnamomo e balsamo o diffuso profumo, come mirra scelta o sparso buon umore, buon odore. Cioè è la sapienza che dice questo, la parola di Dio, no? Che come cinnamomo e balsamo ha diffuso il suo profumo, come mirra scelta ha sparso il buon odore. Sono andato a vedere cos'è il cinnamomo, perché ricorre tantissime volte nella Bibbia, è la cannella. È proprio la cannella. La quale cannella non è un frutto, ho visto che l'ho letto, allora ve lo dico, ma è la corteccia di un albero che cresce solo nello Sri Lanka. Anticamente era di grandissimo pregio, perché dovevano farlo venire dall'India, quindi non era proprio dietro casa. Ecco, ma non è un frutto. Ma è la corteccia di questo albero che viene fatta macerare e poi diventa quella polvere di cannella che usiamo anche nei dolci, in queste cose qua. E la mirra è invece un arbusto che dà un profumo molto molto buono, è un arbusto spinoso, ecco perché qualche volta è associato alla sofferenza. Paolo non esita ad identificare se stesso con questo profumo. Noi siamo dinanzi a Dio il profumo di Cristo. Cioè la sua persona è come se fosse tutta avvolta dalla fragranza di Cristo. Già la cultura ebraica diceva che il profumo della Torah, della legge, è medicina di vita per coloro che la osservano, ma veleno di morte per gli altri. Quindi la stessa cosa, Deuteronomio Rabbà 1.1, cioè vedete, il profumo che è profumo di vita per alcuni, ma è profumo di morte per altri, perché il profumo di Cristo inonda di gioia, di pienezza, di bellezza la vita di chi lo accoglie, ma chi lo rifiuta va verso destini di sofferenza e di morte, perché solo Cristo è la via, solo Cristo è la verità, solo Cristo è la vita. Davanti appunto al profumo di Cristo, alcuni si rigenerano e altri invece si chiudono per la morte. Di fronte ha un impegno così grosso di essere ciascuno di noi il profumo di Cristo, non è una roba da ridere. Paolo si chiede: e chi è mai all'altezza di questo compito? Versetto 16. Qui viene richiamato Mosè in Esodo 4:10, secondo i 70, usando lo stesso aggettivo. Icanos.
Carlo, non si sente?
Non si sente?
Quando gira.
Ah,
e per un po' non si è sentito.
Allora ritorno. Dicevo, di fronte a questo impegno di essere il profumo di Cristo, Paolo si chiede: e chi mai è all'altezza di questo compito? Versetto 16. Richiamando quanto si dice in Esodo 4:10 secondo i 70, quando Mosè usa lo stesso aggettivo, che è Icanos, dicendo: io non sono capace. Paolo dice qui anche lui Icanos: chi mai sarà capace di questo compito? E quello che conclude è che è soltanto Dio che può dargli la forza, no? e la capacità di essere un profumo divino. La terza metafora riguarda la parola di Dio. Questa parola di Dio che alcuni mercanteggiano. Paolo sta attaccando i suoi denigratori, usa un generico molti che falsificano la parola di Dio. La metafora evoca una operazione diffusa, quella di adulterare o diluire la propria mercanzia per ricavarne un maggior profitto, un maggior guadagno. L'apostolo non deve essere un capelos, cioè un oste, che offre vino adulterato, che offre vino allungato. Al contrario, egli è davvero autentico apostolo che non opera nessuna contraffazione della parola di Dio. Quello che leggiamo sempre nel Nuovo Testamento: ciò che io ho ricevuto vi trasmetto, e punto e basta, non vi aggiungo niente di mio, non cerco di falsificare nulla, ma sono mosso da sincerità, perché è Dio che parla in me, è Dio che parla in me in comunione costante con Cristo, versetto 17. Ecco, proprio qui si radica la fecondità del suo ministero, cioè lo spargere il buon profumo di Cristo, nel fatto che egli è radicato in Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo. Qui c'è questo verbo capelewein, che è mercanteggiare. Questo, guardate, è un tema grosso. La Chiesa non deve essere il luogo del profitto, dell'accaparramento. Vi sono, lo sapete, potrei portarvi degli esempi, ma non voglio farlo per non intristirvi, anche in alto loco, persone che nella Chiesa badano ad accaparrare, badano ad arricchirsi o ad arricchire il fratello, il cugino, la propria genga, eccetera, no? Fino ai casi venuti nella cronaca, ma sono molti di più. Il mio amico Luigi Spadoni, per il cui sito sapete io scrivo e metto i video, che gira 18 vescovi al mese, sì, 18 vescovi al mese, la sua media dell'anno scorso è stata questa, per diffondere la misericordia di Dio e le opere di misericordia, e che gira per i palazzi vaticani con grande nonchalance. L'altro giorno ho avuto un incontro con il Monsignor Fortunatus, responsabile del dicastero di propaganda Fidei. Ecco, mi raccontava di vescovi meravigliosi, dediti ai poveri, aperti alla parola di Cristo, eccetera, ma di aver incontrato anche tante persone che ti dicono: ah, se i soldi li maneggio io, allora le tue iniziative vanno bene, se invece i soldi li maneggiate voi laici e fate i vostri progetti, per carità, non appoggio le vostre iniziative. Insomma, vedete che c'è ancora molto forte, ecco questo. Ma guardate, è un peccato di tutti, non voglio dire dei vescovi, dei papi, cioè guardiamoci noi, cioè noi laici, quante volte noi siamo davvero attaccati, abbarbicati alle cose terrene, alla potenza terrena, al denaro, alle cose di qua giù, come direbbe Paolo, e non guardiamo invece le cose di lassù. Quante volte abbiamo un conto in banca che sicuramente confligge con la necessità della divisione con gli ultimi, con i poveri, con gli emarginati, con gli scartati di questo mondo. Quindi vedete che il tema ci tocca tutti amplissimamente. La quarta metafora afferma invece che l'annuncio deve essere fatto ex eilicrineias, cioè nell'assoluta trasparenza. Guardate, una parola molto di moda, no? Che qui le Bibbie traducono con sincerità, no? Dobbiamo diffondere la parola di Dio con sincerità, e proprio con trasparenza. Cioè, il predicatore non deve esserci, deve essere solo un canale, un tubo, un tramite tra Dio e gli ascoltatori. Non dobbiamo mettere di mezzo troppo le persone. Guardate, questo è anche una cosa importante in un'epoca dove io seguo Enzo Bianchi, no, io seguo la comunità di Bose, no, io seguo Padre Pio, no, io seguo tal movimento. Ecco, noi seguiamo Cristo. Che sia benedetto Enzo Bianchi, sia benedetta la comunità di Bose, siano benedetti i movimenti, nella misura in cui sono la trasparenza assoluta di passaggio della comunità di Dio, della parola di Dio. Questo è un tema estremamente importante. Vorrei tornare sul tema del profumo, rifacendomi a quel libro che io amo molto, che forse non ha avuto neanche tutta la diffusione che secondo il mio modesto parere poteva meritare, che era quello della fede in tutti i sensi, no? E dico che lo faccio con particolare emozione dopo avervi inviato stamattina, forse pochi minuti prima della nostra assemblea, dopo avervi inviato l'incontro che ieri Davy Kopenawi, il grande leader Yanomami e il grande sciamano, no, ha avuto insieme a fratello Carlo Zacquini, il nostro grande missionario tra gli Yanomami, ha avuto con Papa Francesco. E le agenzie vaticane ne hanno dato un rilievo enorme. Io vi ho mandato 3 articoli di Vatican News, cioè tutti del Vaticano, su questo incontro. Questo sciamano ha scritto un librone che io ho avuto il piacere di leggere, ma come vedete è una roba grossa così, che si intitola La caduta del cielo, parole di uno sciamano Yanomami. Ed era uscito questo libro quando stava proprio per andare in stampa il mio libretto, La fede in tutti i sensi. Questo invece è un libro di 1070 pagine. 1070 pagine. Che cosa mi aveva colpito? Allora, Davy Kopenawi è un grande leader politico degli Yanomami, ma è anche un grande sciamano, cioè un uomo che vive un'altissima spiritualità. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, direi posso vantarmi di essere suo amico. Nel mio studio medico troneggiava e troneggia tuttora nello studio di mia figlia la mia foto abbracciato a Davy Kopenawi, no? Il quale in centinaia di pagine descrive i suoi momenti estatici di profonda spiritualità, in cui vede i sapirì, cioè gli spiriti divini, scendere dai cieli e venire ad abitare in lui. E questi spiriti divini, i sapirì, gli si presentano bellissimi, luminosissimi, profumatissimi, profumatissimi. Lui è inebriato dal profumo degli sapirì, festosamente adornati, e danzano su quelli che egli definisce immensi specchi, cantando canti stupendi. E lo sciamano deve accoglierli, deve danzare con loro, deve inebriarsi del loro profumo, deve imparare le loro musiche, deve fare della propria persona la loro casa. Solo così potrà poi, per il tramite degli xapiri, cioè dello spirito divino che abita in lui, guarire i malati, consolare gli afflitti. Io quando ho letto sta roba ho fatto un salto, dico: ma questa è la cresima, ma questa è la cresima, cioè è lo Spirito Santo che ci prende, ci invade e ci trasforma, no? E ci trasforma. Ma noi facciamo questa esperienza del profumo dello Spirito Santo, del crisma. Guardate che usiamo la parola crisma, vuol dire unguento, profumo, profumo. La parola stessa Cristo vuol dire unto, ma non unto perché si è macchiato mentre faceva la frittura, ma unto vuol dire profumato, riempito del profumo di Dio, che era l'atto della consacrazione, era l'atto della benedizione, eccetera. Ecco, noi siamo inondati del profumo di Cristo, noi siamo inondati della bellezza di Cristo, della luce di Cristo, vediamo Cristo danzare, vediamo Cristo luminoso, lo accogliamo nel nostro cuore. Questa è l'Eucaristia, cioè il Figlio di Dio viene ad abitare in noi addirittura col suo corpo. E mi chiedo se la nostra fede non è qualche cosa, ahimè, ormai solo di intellettuale, no? O è un'esperienza viva, sensibile, concreta di Dio. E cosa insegniamo ai bambini del catechismo? Cosa insegniamo ai catecumeni? Insegniamo delle nozioni o veramente a sentire il profumo di Dio, a gustare Dio, a toccare Dio sensibilmente. Guardate, questo è un tema che per me, che mi conoscete da tempo, sono un razionale, è un tema che mi mette anche profondamente in crisi. Ma d'altra parte forse c'è proprio bisogno di questo. L'altro giorno su Avvenire è venuta una una ricerca sociologica su quanto i giovani cerchino o non cerchino l'assoluto, cerchino Dio. E diceva che c'è una ripresa del senso del divino, anche se in maniera un po' informale, eccetera, e riportava alcune accuse di alcuni giovani sul catechismo. Quella che mi ha colpito di più era quella di uno che diceva: voi mi avete insegnato a recitare le preghiere, ma non mi avete insegnato a pregare. Guardate, è bella questa cosa, voi mi avete insegnato a recitare le preghiere, ma non mi avete insegnato a pregare. Perché pregare è proprio questo rapporto con Dio, è questo gustare Dio, è questo sentire l'odore di Dio, è questo toccare Dio con mano. Ecco la differenza tra recitare le preghiere e pregare. Direi ad Anna, che non vedo più. Anna, se puoi controllare i rumori di fondo, perché stiamo sentendo pentole che bollono, sappiamo tutto.
Forse
qualcuno stenta a sentirmi anche per quello. Grazie. Allora, dicevo, forse dobbiamo davvero, partendo da questo stimolo di Paolo, ricordarci che tutta la rivelazione biblica è un inno alla corporeità. Tante volte io vi ho detto che sono emozionato da quell'espressione molto forte che abbiamo letto nella prima lettera ai Corinti, che ci mette i brividi: il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Frase che ci dà davvero una vertigine. Ecco, e nella Bibbia si insiste molto sui cinque sensi del nostro corpo, perché nella Bibbia devono essere i nostri sensi tutti, e non solo l'intelletto, a permetterci di relazionarci con Dio e poi ovviamente anche tra di noi, attraverso i quali esprimere l'amore o l'odio, la compassione o la violenza, la giustizia o il peccato. Ce ne danno esempio i nostri fratelli ebrei. Quando li vedete davanti al muro del pianto fare il cosiddetto shokelin, cioè vedete che si dondolano avanti e indietro. Perché? Perché tutto il corpo deve partecipare alla preghiera. Secondo il Salmo 35, che dice: tutte le mie ossa dicano chi è come te, Signore, chi è come te, Signore, che liberi il debole e dal forte, il misero e il povero dal predatore. Tutte le mie ossa dicono. Ricordate lo stupendo prologo di Giovanni nella prima lettera che abbiamo fatto 2 anni fa. Ciò che era da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi. Vedete il richiamo proprio alla corporeità, ai cinque sensi. E Papa Francesco, da buon gesuita, nel suo magistero ci invita spesso ad una fede basata sulla nostra sensualità, sulla nostra sensualità. Non a caso il suo maestro, Ignazio di Loyola, dice che bisogna sempre fare ricorso ai sensi nella contemplazione dei misteri di Cristo e della verità. Ignazio insegna a coinvolgere tutti i sensi quando ci si immerge nella preghiera. Per Ignazio i sensi rivestono un'importanza fondamentale. La sua espressione era traer los cinco sentidos, che poi nella Vulgata viene con l'applicatio sensum, cioè l'applicazione dei sensi. Nel quinto esercizio della prima settimana di esercizi spirituali, Ignazio suggerisce come deve essere la nostra preghiera. E dice: primo, vedere con la vista dell'immaginazione. Allora, per esempio, quei versetti che abbiamo letto di Paolo ci immaginiamo Paolo lì nella sua bottega a Efeso che sta dettando allo scriba la sua lettera. Ci immaginiamo di vedere quest'uomo piccolo, dimesso, di salute malferma, ma con parola così vibrante e con tanto entusiasmo. Poi, secondo punto, allora, primo vedere, vediamo la bottega di Paolo. Secondo, udire, sentiamo la sua parola, il suo entusiasmo nel parlare del profumo di Cristo. Terzo punto, odorare con l'olfatto. Sentiamo l'odore del cuoio. Siamo in una bottega di un conciatore, di pelli, sta facendo tende, ma le tende non erano fatte con i ricamini, erano tende, tende militari, tende, quindi erano fatte di pelle che venivano impermeabilizzate, quindi sentiremo l'odore del cuoio, l'odore della cera. Ecco. Assaporare con il gusto. Magari ogni tanto Paolo aveva la voce bassa e gli portavano una tisana, che ne so, o gli portavano da bere qualche cosa, o dei meravigliosi vini della Turchia, così, così meglio, zuccherini, meglio. No? E quindi liquorosi. E poi toccare con il tatto. Magari siamo lì e accarezziamo Paolo, andiamo a toccare la lettera. Ecco. L'importanza, Paolo dice sempre, Ignazio insegna sempre questo, Dice per esempio, quando voi meditate sul mistero della Natività, non state solo a pensare al Logos che si è fatto carne, ma immaginate di essere nella stalla, di vedere Maria, di vedere Giuseppe, sempre, di udire quello che si dicono, di sentire l'odore delle bestie, degli animali in mezzo ai quali Gesù è posto, di sentire il gusto del latte per il neonato, di toccare, accarezzare, e questo per qualunque episodio è un esercizio spirituale che Paolo, che Ignazio insegna a tutti gli esercitandi negli esercizi spirituali e che Papa Francesco ci richiama con forza. Anzi, Papa Francesco dice che secondo il rituale i catecumeni, cito le parole del Papa, sono segnati nel battesimo proprio sui sensi con queste parole: ricevete il segno della croce sugli orecchi per ascoltare la voce del Signore, sugli occhi per vedere lo splendore del volto di Dio, sulla bocca per rispondere alla parola di Dio, sul petto perché Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Gli xapirì, gli spiriti divini, entrano in voi profumati, belli, luminosi e danzanti, sulle spalle per sostenere il giogo soave di Cristo. Ecco allora l'importanza dei sensi nella Bibbia. Pensate all'udito. Paolo dice che la fede deriva dall'ascolto. La parola orecchio in ebraico zen compare nella Bibbia 177 volte ed è composta dalla lettera iniziale Aleph, che corrisponde nell'alfabeto ebraico a Dio, dalla lettera Zain, che è l'iniziale della parola nutre, e dalla lettera Nu, iniziale di Nefesh, l'anima umana. Quindi l'orecchio, secondo i rabbini, è l'organo con cui Dio nutre l'anima umana. Ecco l'importanza dell'ascolto. È un Dio che ascolta, non è un Dio immobile, è un Dio che ci risponde, è il Dio che ascolta il grido dei poveri, la famosa Seacca, l'urlo dei poveri, ma è un Dio che chiede ascolto, che chiede ascolto, che si rivela e chiede ascolto. Shema Israel, ascolta Israele, che addirittura si fa parola da ascoltare nel Figlio. In principio era il verbo era Dio. Una parola che non è solo da ascoltare, ma è anche da obbedire, nel doppio significato che ha la parola obaudire, obbedire, cioè ascoltare e mettere poi concretamente in pratica. E la cosa più importante per la scrittura è chiedere, come aveva fatto Salomone, un cuore lev shomea, cioè un cuore capace d'ascolto, un cuore capace d'ascolto. Lo stesso termine discepolo è una forma passiva del verbo imparare, insegnare, lamad, quindi discepolo è colui che ascolta continuamente gli insegnamenti del maestro. La Chiesa deve essere il luogo dell'ascolto, dice Papa Francesco. La vista. Nella Bibbia abbiamo tantissime radici per indicare il vedere. La radice RH, che indica il vedere in senso generico. La radice HZH, che significa contemplare. La radice NBI, che significa invece guardare, c'è quindi un'intenzionalità. Oppure circonlocuzioni come alzare gli occhi. Nella lingua greca, soprattutto in Giovanni, troviamo 4 verbi diversi per indicare la visione. Blephein, da cui la blefarite, la vista materiale, la visione oculare. Theorein, l'osservazione, teorizzare, guardare con concentrazione. Oran, obsestai, la vista accompagnata da comprensione, da percezione, e infine teaumai, cioè la contemplazione, prendere parte a ciò che si vede. E anche qui Dio vede la sofferenza degli uomini, e gli uomini hanno voglia di vedere Dio, quando vedrò il volto di Dio? Ma Dio è infinito, e allora chi vede Dio muore. Quindi la paura di metterci a contatto con il divino che ci possa in qualche misura sopraffare. Ma finalmente viene Gesù, e allora ecco, chi vede Gesù vede il Padre. Gesù è il volto del Padre, Gesù è l'umanizzazione di Dio, come dice Enzo Bianchi, è l'umanizzazione di Dio, è Dio che si fa davvero uno di noi. E allora l'importanza del vedere per credere. Lo abbiamo sentito negli ultimi Vangeli domenicali. È di Tommaso che dice: se non vedo con i miei occhi le piaghe delle mani, dei piedi, del costato, non credo. Ecco, vedere per credere. La fede non si basa sul nulla. La fede è esperienza di avere visto la gloria del Signore, di avere avuto percezione della sua potenza liberatrice. Anche se, come conclude Gesù nel Vangelo dell'altra domenica, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Però il vedere, il credere, a volte ci porta a vedere. Perché io, dopo aver fatto l'adesione intellettuale di fede, allora devo cominciare poi a vedere, cioè a sperimentare nella mia vita la presenza di Dio. E allora solo se sperimento la presenza di Dio sono capace di testimoniare, altrimenti è solo una testimonianza di parole. Vedete la differenza tra tanti predicatori che dicono delle cose bellissime e San Paolo che invece vibra d'amore per Cristo, no? Il suo apostolato è un apostolato appassionato, passionale, perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Guai a me se non evangelizzo. Cioè, vedete la forza e la potenza della spiritualità di quell'uomo. Nei Vangeli poi c'è anche tutta una teologia dello sguardo di Gesù. Gesù, per esempio il Vangelo di Marco, quello che meditiamo quest'anno, è chiamato il Vangelo degli sguardi, in cui Gesù guarda il Padre al momento del battesimo, quando alza gli occhi al cielo, e ripeterà questa operazione prima della moltiplicazione dei pani, prima di guarire il sordomuto, prima della grande preghiera sacerdotale nell'ultima cena. Ma tante volte vediamo che lo sguardo di Gesù si posa sugli uomini. Quando chiama il giovane ricco, Gesù, fissatolo, emblepsas, il verbo del vedere per cercare di capire a fondo, lo amò. È lo sguardo di Matteo, vedendo Matteo, con misericordia lo scelse con sé. Gesù vide il pubblicano e poiché lo vide, avendo misericordia di lui e scegliendolo, lo chiamò dicendogli: seguimi. È diventato il motto di Papa Francesco, miserando atque eligendo. È lo sguardo che vede la fede degli amici che portano il paralitico, della donna con emorragie che gli tocca di nascosto il mantello, del buon pastore che vede che le pecore sono disperse, è lo sguardo che in Luca chiama Pietro a conversione dopo il triplice tradimento. Gesù si volta e lo guardò. È lo sguardo dolce che in Giovanni Gesù dalla croce rivolge alla madre e al discepolo che amava. Certo, noi ora vediamo in maniera confusa, ci dice Paolo, ma vedremo finalmente Dio a faccia quando si sarà manifestato. E poi il grande tema di avere occhi per vedere i fratelli attorno a noi, le loro angosce, le loro povertà. Il gusto. In tutta la Bibbia, come in tante religioni, c'è la sacralità del cibo. C'è la sacralità del cibo. L'alleanza con Dio viene celebrata nella cena pasquale, a base di agnello e pani azimi. La terra promessa è la terra dove scorre latte e miele, no? Il paradiso è definito un banchetto di grasse vivande, di vini eccellenti, di cibi succulenti. Gesù stesso è il pane vivo disceso dal cielo. E dice in Apocalisse 3: se qualcuno ascolta la mia voce, io verrò da lui, cenerò con lui. E allora il grande tema, per esempio, della divisione tra i cibi puri e i cibi impuri, no? Cioè tra i kasher e i taref. Attenzione, all'inizio questa divisione nasce da norme igieniche, semplicemente, per paura di infezioni e inquinamento. Quindi, per esempio, la proibizione di mangiare i rapaci è dovuta al fatto che questi spesso si cibano di carogne. Molti degli animali proibiti si nutrono di rifiuti o vivono presso acque paludose, ma poi diventa qualche cosa quasi di sacralizzato, che certamente Gesù poi dice non avere più ragione d'essere, perché omnia munda mundis, tutto è puro per le persone che agiscono e pensano con purezza. Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano, dice Dio a Pietro a Cesarea in Atti 10. Gesù, che era accusato di essere un phagos e oinopotes, cioè, dice Ravasi, un mangione senza ritegno e un bevitore accanito. Queste parole sono phagos, mangione senza ritegno e oinopotes, bevitore accanito. No? Perché? Perché Gesù nel banchetto fa un momento di fede, di speranza, di carità. Gesù accoglie i peccatori, mangia con loro, entra in comunione profonda con loro, ed è per questo che i farisei e gli scribi mormoravano, no? E sapete poi la grande questione se poter fare o no banchetto con i pagani, che agiterà anche tutta la prima comunità cristiana. E durante i pasti che Gesù se la prende di coloro che occupano i primi posti, del ricco che non sa condividere con il povero Lazzaro, degli invitati che rifiutano di partecipare al banchetto del re, delle vergini imprudenti che restano escluse dal banchetto nuziale. E dopo la resurrezione, il mangiare con Cristo diventa conferma della sua resurrezione. Noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui, pensate poi anche al pasto sulle rive del lago, ai discepoli di Emmaus, alle apparizioni a mensa. È momento di speranza, perché durante i pasti i malati sono guariti, i peccatori perdonati, gli esclusi vengono reintegrati dalla misericordia di Dio. Quindi a mensa, da Simone il fariseo, la peccatrice viene perdonata. Durante il pasto a casa di Matteo Levi, Gesù lo chiama il discepolato. E poi il banchetto è una grande metafora del Regno dei Cieli. La grande cena aperta ai poveri, storpi, ciechi e zoppi, a cui partecipano molti dall'Oriente e dall'Occidente. La festa di nozze per cui bisogna prepararsi e saper vegliare. Il banchetto con l'uccisione del vitello grasso per il figlio prodigo. Ma è anche momento di carità. La moltiplicazione dei pani, ci dice per esempio Rinaldo Fabris, forse è stata solo un'esperienza di solidarietà popolare, cioè la parola di Dio tocca il cuore di tutti e tutti mettono in comune quello che avevano e abbiamo il miracolo che tutti vengono sfamati. Poi possiamo anche vederla come miracolo vero e proprio, ma sicuramente c'è questo aspetto che viene sottolineato. L'Eucaristia è un mimo che parte dal cibo, cioè Gesù dice: questo pane è il mio corpo, questo vino è il mio sangue, che io do totalmente a voi, mi faccio mangiare da voi, anche voi fatevi mangiare dai fratelli. Ecco l'importanza allora della benedizione sul cibo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, perché là dove manca la benedizione, ecco, Paolo dice: se io con rendimento di grazie partecipo alla mensa, perché dovrei essere biasimato per quello di cui rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, tutto fate per la gloria di Dio. Ricordando ovviamente che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il tatto, pensate, è il senso che dà ai discepoli la certezza della risurrezione. Perché prima dicono è un fantasma, e poi invece lo toccano, lo abbracciano. Lui dice a Tommaso: metti qui il tuo dito, guarda con le mie mani, stendi la tua mano, mettila nel mio costato, non essere più incredulo ma credente. Il tatto. Pensate quante volte ricorre nell'Antico Testamento la parola mano, in ebraico yad, 1618 volte. Nel Nuovo Testamento 178 volte la parola keir. Perché? Perché spesso si ricorda la mano di Dio, cioè Dio è continuamente verso di noi con provvidenza e con amore. Dio tocca il cuore degli uomini, Dio ci tiene per mano. Il dito di Dio, di cui a volte si parla, no? E una volta anche nel Nuovo Testamento, per dire che il Signore interviene concretamente verso di noi. Tatto, pensate l'unione nuziale, in cui i due corpi si fondono in una, in uno, che viene preso a modello di Dio, del suo essere trinitario, del suo essere comunione, del suo essere famiglia. Quando fa l'Adam, formato dal lato maschile e dal lato femminile, a sua Edem e Demut, Selem e Demut, cioè immagine e somiglianza. Pensate al toccare di Gesù. Gesù tocca più di 30 volte nei racconti di guarigione dei sinottici. Tocca con la sua saliva, tocca le persone impure senza aver paura di contrarre l'impurità legale, tocca i lebbrosi per guarirli. Guardate, questo mi ha sempre colpito, perché Gesù avrebbe sempre potuto guarire con la sua sola parola o addirittura con un atto di volontà, ma Gesù tocca chi guarisce, e questo è il segno della sua incarnazione, del prendere davvero su di sé la nostra carne, la nostra finitudine creaturale, e davvero assumere concretamente su di sé le nostre paure, le nostre sofferenze, le nostre malattie, la nostra morte. E poi il toccare è un segno di tenerezza, di amore, di solidarietà, è una carezza. Pensate all'imposizione delle mani, da parte anche di Gesù, che è sicuramente un segno di benedizione, come quando fa con i bambini, oppure un segno di guarigione, oppure il segno di trasmissione dello Spirito Santo, o di trasmissione di un ufficio, di un incarico. Ma direi che soprattutto la Bibbia è un libro profumato, è tutta pervasa da aromi squisiti, da essenze inebrianti. Secondo il Talmud, l'olfatto è l'unico dei sensi che dà piacere all'anima, mentre gli altri sensi danno piacere al corpo. Secondo i Midrashim, l'olfatto fu l'unico dei sensi a non aver avuto parte del peccato originale, perché in esso invece furono coinvolte la vista, la donna vide che l'albero era buono, gradito agli occhi, l'udito, la donna ascoltò il serpente e l'uomo ascoltò la moglie, il tatto, la donna prese del suo frutto e ne diede al marito, il gusto, la donna ne mangiò e anche il marito che era con lei ne mangiò. Invece l'olfatto non ha peccato, La cabala ebraica, la cabala ebraica dice una cosa molto bella, no? Che Dio, per poter creare, Dio che era infinito, si deve contrarre, l'abbiamo detto molte volte, no? La cosiddetta zimtuzum di Dio, il contrarsi di Dio. E conclude: lo spazio lasciato libero da Dio si è impregnato della recintà, dell'impressione di Dio, del profumo di Dio. Dio si è ritirato e lo spazio libero che ha permesso la nostra creazione si è impregnato del suo profumo.
Scusa, non ho capito il suo concetto che stai facendo adesso, l'ultimo.
Del ritirarsi da Dio è questo. Allora, Dio è tutto, Dio è infinito. Se Dio non avesse messo da parte la sua totalità infinita e perfetta, nulla avrebbe potuto trovare posto all'infuori di lui. Per poter creare noi, Dio si è ritirato, si è contratto, ha liberamente scelto di non essere più l'onnipotente, perché davanti a lui ha messo un'altra creatura, che sei tu, che sono io, che sono i presenti. Quale creatura poteva dir di no a Dio, poteva ribellarsi, poteva peccare? Però Dio ha lasciato in questo spazio vuoto, che poi è stato riempito dalla creazione, il suo profumo. Quindi la creazione è impregnata del profumo di Dio. È un concetto ebraico, ma è un concetto intelligente. La creazione avviene perché Dio in qualche misura rinuncia alla sua infinitezza per dare spazio a un altro. E perché questo? Per amore. È il grande concetto cristiano della creatio ex nihilo, cioè della creazione dal nulla. Dio lo crea, ci crea per amore, non per bisogno, non per necessità. Ma per fare questo Dio deve contrarsi. Cioè lui era tutto, da spazio a un altro da sé. Il Messia avrà il profumo del timore del Signore, ci racconta Isaia. Alcuni padri della Chiesa, come per esempio Atenagora e Ireneo, diranno che Dio Padre è il profumo perfetto e ha donato il suo profumo al Figlio nell'unzione, nel profumo dello Spirito Santo, perché trasmetta agli uomini il profumo divino. Dio è il profumo perfetto che ha donato il suo profumo al Figlio, che è il Messia, cioè l'unto, il profumato, no? Il quale tramite l'unzione, cioè la profumazione dataci dallo Spirito Santo, ci permette di portare agli uomini il profumo di Dio. Il profumo è espressione della gioia. Pensate che quando viene raccontato il paradiso terrestre in Genesi 2, si dice che ci sono quattro fiumi e il primo fiume si chiama Pison, dove c'è la resina odorosa e la pietra d'once. Le belle di Israele si profumano tutte per sedurre. Pensate a Ruth che si profuma per piacere a Boaz, a Giuditta che si profuma per conquistare il terribile Oloferne, a Jezabele per ingraziarsi Jehu, a Esther prima di presentarsi ad Assuero, che ci mise 6 mesi per profumarsi. Wow! Si è profumata per 6 mesi. Gesù che ci invita a profumarci quando digiuniamo, sia per umiltà, sia per non fare mai venire meno la gioia cristiana. E pensate infine al Cantico dei Cantici, che è il libro più profumato della Bibbia, no? Dove l'amore tra i due amanti è cantato proprio in un effluvio di profumi. l'amato è talmente profumato che il profumo è il suo essere più profondo, addirittura il suo nome, che indica la persona, è profumo lezzante. Vi ricordate Cantico 1:3? Profumo lezzante è il tuo nome. E in ebraico c'è un gioco di parole tra semen, profumo, e sem, nome. Cioè il suo nome, la sua essenza è profumo. E anche l'amata profuma. Mentre il re nel suo recinto, il mio nardo, sparde il suo profumo. Cantico 1:12. Spesso si canta il monte degli aromi, che è in una casta metafora l'apparato genitale femminile.
Sono
nel Tempio di Gerusalemme i profumi hanno grandissima importanza. L'odore delle vittime immolate saliva al cielo e in maniera molto antropomorfa si diceva che Dio godeva di questo profumo gradito, Esodo 29, profumo soave. Ma venivano anche effusi grandi profumi, sia in segno di omaggio a Dio, sia per coprire gli odori di quell'immenso barbecue sacrificale che non doveva essere poi molto piacevole, no? Allora c'era un apposito altare sul quale si bruciavano i profumi, c'erano su di esso braceri di oro purissimo, 1 Re 7, 12 coppe d'oro pieni di profumo, Numeri 7, e il monte stesso del Tempio è chiamato Ar a Moriah, cioè Monte della Mirra, Monte della Mirra, dove adesso sorge la spianata del Tempio, le due moschee, eccetera. Nello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, il sommo sacerdote entra nel Santo dei Santi con il turibolo dei timiati, profumi ad uso solo liturgico, di cui Dio stesso aveva dato la ricetta, se la volete andare a leggere, è in Esodo 30, 34, 38. Anche il Vangelo è un libro profumato. Nonostante che Gesù sia deposto in una mangiatoia tra gli animali, ecco che i magi portano oro, incenso e mirra. Giovenco, il primo poeta latino cristiano, dirà al re l'oro, al Dio l'incenso, all'uomo la mirra. Nei Vangeli abbiamo vari episodi di unzioni di Gesù, l'unzione di Betania, che in realtà è una imbalsamazione, no? Ma ci sono anche tanti riferimenti teologici. Per esempio, Gesù è il sacerdote che vive in comunità. Come bello che i fratelli stiano insieme, come olio profumato che scende sul capo, sulla barba di Aronne. Gesù è lo sposo del Cantico dei Cantici, libro che si leggeva proprio durante la Pasqua nella sinagoga. Gesù è lo sposo coperto di olio profumato dalla sposa. Ecco, la parola Messia vuol dire unto, consacrato, Christos, profumato. E per l'unzione funebre di Gesù, avete visto, vengono usati addirittura 32 kg di mistura aromatica, 100 libre, una quantità elevata che era riservata solo ai grandi sovrani. E a Betania è stato usato un profumo che provoca lo scandalo di Giuda. Ci avremmo potuto rivenderlo per 300 denari, lo stipendio quasi di un anno, di 10 mesi. Il denaro è la paga giornaliera di un lavoratore agricolo, quindi 300 denari, pensate a cosa fosse, mentre Gesù sarà venduto poi per 30 denari, vedete, molto molto meno. Ecco, nel primo libro di Enoch si raccontava che l'albero della vita del paradiso emanasse una sublime fragranza, e noi sappiamo quanto di enochico, ve l'ho detto nel primo incontro, della letteratura di Enoch, testamento di Enoch, l'Apocalisse di Enoch, abbia influenzato anche la letteratura paolina. Secondo il Targum, l'albero della vita è la legge. Secondo l'Apocalisse siriaca di Baruch, la legge emana il profumo della giustizia. Ma ormai chi è l'albero della vita? È Gesù, che è la parola stessa di Dio, che è il Verbo. Ecco perché Gesù sarà il sacrificio di soave odore, come dice Efesini 5. E poi qui, questo brano, ci dice: siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo. Ecco, il credente deve attrarre gli altri a sé diffondendo il profumo di Cristo. Guardate, non per niente si dice che il tale o la tale sono morti in odore di santità. Non per niente si dice che alcuni santi, pensate Giovanni XXIII, Padre Pio, Teresa d'Avila, Santa Caterina da Siena, Santa Rita, no? Appaiono a volte in sogno, in visione, con un intensissimo profumo, che è pur sempre questo profumo di santità. Cioè è un modo di dire che tutti noi cristiani dobbiamo in qualche misura diventare profumo di Cristo. E cosa vuol dire diventare profumo di Cristo? Diventare profumo di Cristo vuol dire dare agli altri un'esperienza di fragranza, di bellezza. La nostra vita deve essere bellezza, deve essere fragranza, deve essere gioia. Guardate che è capitato a tutti voi di incontrare delle persone con degli occhi luminosi, con un sorriso bello, dici quella è una bella persona, quello è un uomo di Dio, quella sicuramente è una donna di Dio. In qualche misura noi ne percepiamo il profumo di Cristo. Ecco, ciascuno di noi deve mettere le sue doti, le sue qualità a servizio di questo Gesù, per diventare il suo profumo, per inondare di bellezza, di gioia, di speranza le persone che sono attorno a sé. Ecco, profumo è un'esperienza piacevolissima, è un'esperienza amorosa, è un'esperienza gratuita. Ecco, anche noi dobbiamo diventare esperienza amorosa, esperienza gratuita, esperienza di bellezza per tutti gli altri. E concludo allora con una preghiera che stanotte ho trovato di Hermes Ronchi, un biblista molto noto. Non guardare come Giuda il prezzo del nardo, guarda l'amore di Maria. Non guardare come Giuda il mancato guadagno, gusta il profumo che riempie la casa. Non guardare al costo dell'unguento, impara la generosità dell'amicizia. Anche tu hai un vaso di nardo ed è la tua esistenza. Anche tu hai un vaso di nardo ed è la tua esistenza. Giorno per giorno, ora per ora, goccia per goccia, come il profumo più caro, impara a versarlo per qualcuno, un amico o un povero, Dio o un amore. Hai nardo di intelligenza, di tempo, di cultura, di affettività, di denaro, di competenze. Hai più di 300 denari di nardo, e allora rompi il vaso e versalo sul figlio dell'uomo. Impara a bruciare in uno slancio tutti i tuoi patrimoni di calcoli e di tristezze, e la tua casa si riempirà di profumo ed esulterà il cuore di Dio, e insieme a lui esulteranno quanti sono seduti alla tua mensa o quanti ti incontrano. Allora diventiamo davvero profumo di Cristo, bruciando il vaso esterno di tristezze ed angosce per diffondere la bellezza del Signore. E impariamo a sentire Dio con i nostri sensi, impariamo a sentirlo, a vederlo con i nostri occhi, ad ascoltarlo con le nostre orecchie, a gustarlo con la nostra bocca, a sentirne il profumo attorno a noi. Come dice Sant'Agostino, bellezza tanto antica e tanto nuova, tu mi hai chiamato e il tuo grido ha vinto la mia sordità. Hai brillato e la tua luce ha vinto la mia cecità. Hai diffuso il tuo profumo ed io l'ho respirato. Ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio della tua pace. Ci fermiamo qui. Vi chiedo scusa se ho sforato un momentino. 7-8 minuti di pausa e poi ci ritroviamo.
Magnifica lezione, grazie Carlo, ci hai riempito il cuore.
Sì, grazie.
Carlo, è possibile aprire prima
Sì, è vero, è bellissima, è stata bellissima.
Come si dice quella poesia di questo santo? Non so.
Germes, no, non è. Allora, l'ultima era di Sant'Agostina, l'altro invece è Hermes Ronchi, è un biblista ancora vivente. Quindi
uno... Me la puoi mandare su WhatsApp questa foto, cioè questa preghiera?
Sentite, io la mando, io non ho l'indirizzo di tutti voi. Mando ad Anna questa preghiera di Hermes Ronchi e chiedo ad Anna se gentilmente la diffonde alla mail list che lei ha dei partecipanti.
Grazie.
Va bene?
Grazie, molto bella.
Ci sarei.
Così?
Allora, andiamo a bere qualche cosina.
Finalmente dov'è che
lo prendo?
Aspetta, che non riesco a vedere. Sei ancora in linea, visibile o sei?
No, sono visibile.
Aspetta, perché non ti vedo. Dove sei andato? Vediamo un po'. Chi adesso ti senti, ne approfitto per chiederti, hai letto il mio messaggio?
No.
Sì.
Perché sei...
dell'altro giorno.
Sì, dell'altro giorno. Cioè è opportuno secondo me passare alla soluzione dalla chat al broadcasting, perché hai visto che è venuto fuori un po' un grande...
No, è venuto fuori un gran pasticcio che tra l'altro non si è capito bene come si sia determinato, perché quello della chat vocale non l'ho proprio capito. E non si riesce la sensazione che questa cosa si autoalimenti, nel senso che nel momento in cui tu cerchi di venirne fuori,
Enrico?
Aggiungi un anello alla catena.
Infatti, la mia proposta, poi hai visto che io sono uscito dal gruppo perché secondo me bisogna modificare, passare dalla chat al broadcasting, dove tu filtri le cose che eventualmente ti arrivano, se le ritieni importanti le dirami a tutti quanti. Perché altrimenti succede sia con l'audio e sia anche con gli scritti, che veniamo continuamente invasi da messaggi, ecco, in tutte le ore, a volte anche con suoni molesti, no? Nel senso che...
Questo non lo so io, non lo so.
No, nel senso che tutte le volte che arriva, è vero che si può disattivare il suono di avviso, però lo disattivi per tutti e quindi diventa un disagio. Secondo me, te lo dico per esperienza, quando c'è un gruppo che supera 7-8 persone, la chat non è funzionale e bisogna passare al broadcasting. Cioè uno che è il coordinatore che trasmette a tutti quanti i messaggi importanti, le informazioni di utilità, perché altrimenti se tutti commentano i messaggi di tutti gli altri, capisci, c'è...
No, è un problema.
È un problema grosso. Ecco, no,
e come si fa a fare quel broadcasting?
Allora, sostanzialmente devi chiudere la chat, riattivare con tutti i nomi di cui tu hai i riferimenti telefonici una funzione che si chiama proprio broadcasting. Vai su WhatsApp, vedrai che c'è e la funzione chat e la funzione broadcasting. La chat è quella che hai utilizzato finora, cioè tu hai attivato una chat e hai caricato tutti i dati di tutti i soci e quindi da quel momento tutti i soci sono in grado di interloquire con tutti gli altri. Allora devi chiudere quella,
poi ci si aggiungono le disgrazie, no?
Aprire il broadcasting,
l'uccisione di questi poveri,
lo puoi fare anche prima, no? Clicchi sulla voce broadcasting e devi avere la pazienza di caricare tutti i contatti insomma che hai. Tutti possono scrivere a te,
mezzo minuto.
No, nel senso che sono tutti collegati con te, e se ricevi delle informazioni che ritieni utile diramare agli altri, semplicemente sei tu che la mandi agli altri, ma non è non solo io che posso interloquire con N, con 90 persone, capisci?
Certo. No, ma è vero.
E questo elimina anche il discorso della chat audio che ha creato difficoltà, ecco.
No, ma quella lì è incredibile, perché io non riesco a capire come si sia originata.
Ma se tu guardi nella chat in alto a destra c'è un segno particolare.
Che però non si può eliminare, come è venuto fuori quello?
Appunto, che non si può eliminare perché è una funzione delle chat, quindi diciamo che non è eliminabile dalla chat tua. No, capisci? O elimini la chat e allora